così come distanza, sì. Allora, per cominciare questo percorso di lezioni dedicate a riflettere sulla svolta di Papa Bergoglio e sui cambiamenti profondi oggi in atto, e vorrei aggiungere cambiamenti che interessano direttamente ovviamente la Chiesa e il mondo dei cattolici, ma che hanno ben più vaste ripercussioni sulla società in generale e anche a livello planetario, data la notevole e influente azione anche politica di questo pontefice. Allora, per cominciare questo percorso, ho ritenuto opportuno non partire direttamente da Papa Francesco, ma iniziare da quello che possiamo chiamare anno epocale, il 2013, anno che sicuramente passerà alla storia come data periodizzante, anzi spartiacque nella bimillenaria vicenda della Chiesa Cattolica. E infatti questa mia lezione l'ho voluta intitolare 2013 anno epocale, la rinuncia di Benedetto XVI e le elezioni di Papa Francesco. Anno epocale, adesso cercherò di dire perché, ma anzitutto appunto per questo evento rappresentato dalla del tutto inaspettata rinuncia di Benedetto XVI al Ministero Petrino. Una rinuncia che era stata messa per iscritto il 10 febbraio e resa nota il giorno dopo, l'11, dal Papa in Concistoro ad un attonito consesso di cardinali, e rinuncia che conteneva già l'annuncio della fine del pontificato fissato per il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 20. E dunque Josef Ratzinger volontariamente e liberamente, come enunciato nella sua stessa dichiarazione con la quale ha espresso la rinuncia, scelse di mettere fine al suo pontificato cominciato 8 anni prima, il 19 aprile 2005. Voglio subito insistere che questo è un atto unico, che non ha un precedente analogo nella storia della Chiesa, perché non paragonabile con episodi del passato, nemmeno con il gran rifiuto di Papa Celestino V nel 1294. Semmai dopo, se qualcuno vuole, dirò perché atto unico, e quindi atto che ha una portata storica enorme, difficilmente sovrastimabile, e certo traumatico per molti entro la comunità ecclesiale, tanto che fra i numerosi devoti, estimatori e sostenitori di Papa Ratzinger, e qui intendo riferirmi non solo a quei cattolici che ne condivisero a fondo il magistero e ne sposarono la linea dottrinale e di politica religiosa, ma mi riferisco anche a quei laici, agnostici o atei devoti, come furono chiamati, che si erano schierati al suo fianco per consonanza di vedute ideologico-culturali e di prospettive politiche. Dicevo che tanto che fra i numerosi devoti estimatori di Papa Ratzinger vi furono gli oltranzisti che non riuscirono ad accettare l'evento, ad esempio Antonio Socci, come orfani che si sarebbero altrimenti sentiti delusi e traditi, e si rifugiarono nel tentativo di delegittimare l'atto dichiarandolo invalido, accampando una pressione coercitiva esercitata sul Papa, costretto a dimettersi, fatto smentito con forza dallo stesso Ratzinger, che dovette intervenire a ribadire la sua libera e volontaria decisione, il che non impedì comunque ad una minoranza di irriducibili di continuare a sostenere l'invalidità della stessa subentrata successione, non riconoscendo l'elezione di Jorge Bergoglio al papato e considerando la Chiesa tuttora in sede vacante, per cui costoro andarono a ingrossare le file dei cosiddetti sede vacantisti, non so se sapete che esistono i sede vacantisti, vale a dire quelle correnti estreme del tradizionalismo cattolico che, avendo a suo tempo rigettato Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II da lui indetto, si ostinarono a considerare vacante la sede apostolica dopo il papato di Pio XII. Ecco, fatto questo rapido cenno, l'ho introdotto qui per farvi intuire a quali esiti poteva condurre l'aspro conflitto, e non si insisterà abbastanza che ci fu un aspro conflitto presente in seno alla compagine ecclesiale, conciliare prima e post conciliare dopo, e quale travagliato contesto fa da sfondo al conclave che elesse il nuovo Papa in una situazione del tutto inedita per la Chiesa. Vivo e presente ancora in Vaticano il predecessore, anomalia impensabile fino ad allora, anche questa è unica nella storia, che ha portato alla coesistenza di due papi, di cui uno regnante e uno dimessosi, uso il termine dimessosi per comodità, anche se è improprio per il papato, si parla di rinuncia, giuridicamente è una rinuncia, e il papa, diciamo rinunciante, per questo papa chiedersi per la sua figura quale status prevedere e la conseguente denominazione da adottare nei suoi confronti, presto risolta con ricorso a quella formula che apparentemente, insomma, è molto profana, di papa emerito, come ci sono i professori emeriti, presidenti emeriti, ora abbiamo anche un papa emerito, e in vero è una formula che è stata assunta in analogia alla categoria di vescovo emerito, visto che dopo le disposizioni di Paolo VI del 1966 i vescovi, raggiunta una certa età, devono andare in pensione e assumono questo titolo di vescovo emerito. Ma che questo titolo di papa emerito è stato deciso in fondo dalla Santa Sede senza fornire adeguate pertinenti motivazioni, ed è un titolo che non risolve in modo adeguato le questioni nuove apertesi, anzi introduce anomalie e incoerenze sul piano teologico e canonico, come hanno rilevato, diciamo, gli esperti in materia, in particolare i canonisti. Non mi dilungo su questo, se siete interessati a capire queste questioni, poi nella discussione vi faccio qualche maggiore delucidazione sulla base soprattutto di uno studio molto interessante del canonista Carlo Fantapier, che è intervenuto in argomento. Ma questi richiami che ho fatto ci fanno in ogni caso percepire l'alto tasso di assoluta novità che accompagna l'elezione di Papa Francesco, il quale, come poi vedremo, risulterà poi di per sé portatore di una serie di novità totalmente inedite, uniche, perché mai in precedenza affacciatisi nella Chiesa, a partire dal nome stesso di Francesco, da lui scelto, o dall'essere il primo papa gesuita e il primo papa che non è proveniente dall'Europa e anzi proveniente dall'emisfero australe, dall'Argentina. Ecco, ma prima di addentrarci in questo sorprendente nuovo papato, è necessario che ci interroghiamo e che cerchiamo di chiarire le ragioni, il senso e la portata dell'atto compiuto da Ratzinger, il che implica richiamare anche alcuni punti nodali del suo pontificato, indispensabili per valutare, spiegare e interpretare le sue dimissioni. E comincio col dire che la rinuncia non fu un atto di viltà o un cedimento alla debolezza, come rimproverato da settori cattolici rimasti sgomenti e smarriti di fronte all'evento negativamente percepito, e tanto più negativamente percepito se raffrontato con quella che era apparsa l'eroica resistenza e perseveranza del malato Giovanni Paolo II, che restò al suo posto fino all'ultimo, di cui peraltro però in curia molti auspicavano il ritiro, considerandolo ormai impotente a governare. Allora quello di Benedetto XVI non fu un atto di debolezza, fu invece un atto di grande coraggio e insieme di grande umiltà, su questo vorrei insistere, e anzi a mio giudizio è un atto grandioso, data la consapevolezza piena della sua gravità e della dimensione storica che aveva, e nel contempo, mi viene da dire, un atto dolorosamente tragico per chi arrivò a compierlo, perché con esso il Papa dovette confessare la propria inadeguatezza e incapacità a reggere e guidare la Chiesa nelle circostanze storiche di un presente complicato e contrastato, ma di più dovette implicitamente dichiarare il proprio personale fallimento, come cercherò poi adesso di illustrare, sostenendo una tesi, questa del fallimento, che è condivisa da storici ben più autorevoli di me, come Daniele Menozzi. Sarebbe anche interessante fermarsi a leggere il testo della dichiarazione scritta da Ratzinger, soppesato in ogni parola, ma temo di portar via troppo tempo, anche qui se volete poi nella discussione fermiamo, ma richiamo soltanto che il Papa inizia dicendo: dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza, quindi dopo aver esaminato ripetutamente la mia coscienza, non vuol solo dire averci molto pensato, qualcosa di più, perché per un credente la coscienza è, diciamo, il sacrario, il luogo dove risuona la voce dello Spirito, quindi insistere sull'aver ripetutamente interrogato la propria coscienza significa aver preso una decisione alla luce dello Spirito. Ecco, da questo l'ha portato alla certezza di dover lasciare, ad ammettere che gli era venuto meno il necessario vigore sia del corpo sia dell'animo, e badate bene alla precisazione, quindi non solo il vigore fisico legato di per sé all'età avanzata, ma anche il vigore dell'animo e dunque lo stato interiore, sì da dover riconoscere, diceva, la sua incapacità di amministrare bene il ministero affidatogli. Se poi noi consideriamo certe testimonianze, e l'ultima, poiché è avvenuta recentemente, la voglio richiamare, l'11 febbraio scorso, in un'intervista a Vatican News, un'intervista rilasciata da quello che all'epoca era un segretario personale di Papa Benedetto, il maltese Alfred Xuereb, monsignore, diciamo, che ascoltò piangendo le parole del pontefice, gli fu accanto con partecipe commozione. Ratzinger visse in piena serenità e pace quel giorno fatidico, e dice questo suo antico segretario, proprio perché era sicuro che quella era la volontà di Dio. Non ha badato, aggiunge il Monsignore, a quello che persone o ambienti potevano dire sul suo conto, che magari non aveva il coraggio di andare avanti. Lui sempre è rimasto sereno una volta che ha capito che Dio gli ha chiesto di fare questo atto di governo, amando più la Chiesa che se stesso. Quindi interpretato come ultimo atto di governo compiuto per amore della Chiesa e per fare la volontà di Dio, il che fa capire, entro questa prospettiva, che è chiaro che la volontà di Dio implicava che la Chiesa aveva bisogno di cambiare timoniere. Una Chiesa indubbiamente in grande crisi e difficoltà, lacerata al suo interno e percorsa nei suoi vertici curiali da faide e lotte intestine, compromessa da scandali, immoralità e corruzione, che investivano anche figure della gerarchia e che ne minavano la credibilità, una Chiesa che non aveva affatto recuperato durante il pontificato di Benedetto prestigio, compattezza e forza, giacché la situazione di grave travaglio in cui si trovava non era dissimile, anzi forse peggiorata, rispetto a quella denunciata dallo stesso cardinale Ratzinger alla morte di Papa, nei giorni dell'agonia e poi della morte, di Giovanni Paolo II, quando l'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e principale collaboratore di Karol Wojtyła, oltre a condannare la sporcizia, se vi ricordate questo termine era risuonato anche molto nei giornali, Ratzinger parlò di sporcizia presente, diceva di una istituzione dove si trovava più zizzania che grano, arrivava addirittura a descrivere la Chiesa come una barca che sta per affondare. Questo alla vigilia del conclave che lo porterà poi lui ad essere eletto Papa. Ecco, da qui si può partire per sviluppare il discorso relativo a quella constatazione di fallimento cui prima ho accennato. Fallimento di fronte a una Chiesa in una tale situazione negli anni finali del pontificato stesso di Ratzinger. E per capire meglio di che fallimento si tratti è necessario che io vi faccia un richiamo, guardate, estremamente succinto sul percorso del cardinale Ratzinger, questo autorevole teologo e apprezzato professore universitario che ricoprì poi ruoli cruciali nella Chiesa posto conciliare fino appunto all'ascesa al papato e avendo un ben preciso progetto da portare avanti nella Chiesa che cercherò ora di spiegare. E ricordo prima di tutto che Ratzinger, quando era un trentenne teologo, lui è nato nel 1927, fu uno dei periti più in vista al Concilio Vaticano II, dove concorse ai lavori del Concilio con la maggioranza riformatrice, in particolare quale consulente dell'arcivescovo di Colonia, Josef Frings, fra i più accreditati esponenti della corrente innovatrice. Le esperienze successive di professore universitario di teologia, prima a Tubinga, poi a Ratisbona e in seguito dal 1977 di vescovo di Monaco di Baviera, lo portarono a ridimensionare fortemente gli indirizzi riformatori e a sostenere una rilettura del Concilio Vaticano II depotenziata rispetto alle pretese novità, considerate pretese novità, tutta condotta invece all'insegna di una stretta continuità con la tradizione passata della Chiesa e in particolare continuità col Concilio di Trento e col Concilio Vaticano I, negando che una svolta fosse avvenuta con le decisioni prese al Vaticano II. E qui si dovrebbe tenere presente, lo dico molto in fretta, che quando era professore a Tubinga, professore di teologia, visse con sconcerto, estrema riprovazione, la contestazione studentesca del 1968, che fu anche per lui traumatica, come visse con grandissimo disagio negli anni 60-70, durante il pontificato di Paolo VI, lo sgretolarsi dell'uniformità dottrinale e disciplinare entro la Chiesa sotto i colpi del dissenso cattolico e le spinte volte a cambiamenti più radicali rispetto alla lettera dei testi di compromesso approvati al Vaticano II in nome, queste espressioni e spinte a più radicali cambiamenti, in nome di uno spirito conciliare che premeva per più avanzati traguardi. E l'altra tappa fondamentale che devo richiamare è il 1981, quando fu nominato da Giovanni Paolo II prefetto dell'ex Sant'Ufficio, la congregazione dell'Inquisizione romana che era stata riconvertita e ridenominata da Paolo VI Congregazione per la Dottrina della Fede, retta da Ratzinger con fermezza e autorevolezza durante l'intero pontificato di Wojtyła, di cui senza dubbio condizionò il Magistero quale suo principale interlocutore e collaboratore, come ebbe un peso determinante nelle scelte e decisioni della Chiesa romana in quel lungo arco di tempo, fino al giorno in cui, il 19 aprile 2005, fu eletto Papa. Ecco, io vorrei segnalarvi un osservatorio che considero privilegiato per capire il pensiero e la direzione di marcia del Cardinale Ratzinger a fianco di Papa Wojtyła e come poi il suo operato di pontefice, un osservatorio privilegiato che secondo me è offerto da questo volume, di cui consiglio caldamente la lettura, un volume che si intitola Rapporto sulla fede, uscito nel 1985, ed è il testo di una lunghissima intervista concessa al giornalista Vittorio Messori durante la vacanza estiva che hanno passato insieme nell'84 a Bressanone, e lunga intervista dalla quale viene fuori con chiarezza quale giudizio esprimesse Ratzinger allora, 20 anni dalla chiusura del concilio, e faceva un bilancio assai critico e tutto in negativo, in certi passaggi decisamente fosco, della realtà post-conciliare e del tipo di ricezione e attuazione avuta dal Vaticano II, a suo giudizio deviata rispetto al vero, metto vero tra virgolette perché è sua l'espressione, al vero esito del concilio, e responsabile della crisi drammatica che ai suoi occhi la Chiesa viveva. Da qui appunto quella ermeneutica della continuità, ermeneutica vuol dire interpretazione, sostenuta in contrapposizione agli assertori della svolta e della cesura introdotta dal Concilio, e un duplice fronte, sia quelli come i tradizionalisti integristi che tale cesura condannavano, la riconoscevano per condannarla, proprio in quanto ritenendo la deviazione dal precedente magistero, sia quelli che invece rimarcavano la discontinuità del concilio aderendo con favore ed entusiasmo al processo innovatore e auspicandone lo sviluppo. Ecco, l'ermeneutica della continuità sarà un pilastro della sua visione circa l'interpretazione autentica da dare del concilio e la sua conseguente applicazione, con il recupero della cosiddetta tradizione, che possiamo metterla con la T maiuscola, rappresentata esplicitamente, come si scrive in questo libro, nell'intervista a Messori, rappresentata da quello spaccato temporale compreso tra il Concilio di Trento e il Vaticano I, e compreso anche il recupero di elementi sostanziali di quell'intransigentismo otto-novecentesco che era stato lo schema mentale di fondo dominante nella Chiesa preconciliare, vale a dire quel paradigma di contrapposizione e condanna del mondo moderno incentrato su che cosa? Sul rigetto di quella volontà di autodeterminazione dell'uomo da parte di una cultura moderna di matrice illuministica che aveva preteso di affermare l'autonomia della ragione umana dai dettami della fede e dalle direttive della Chiesa. Autonomia in che cosa? Non solo scelte individuali, ma nella determinazione dei criteri e delle regole della vita morale, individuale e collettiva, nella edificazione della società terrena, delle pubbliche istituzioni e degli ordinamenti giuridici e politici degli Stati. Ecco, da qui il chiaro profilarsi di un disegno di restaurazione, mettiamo la parola tra virgolette, ove il termine usato da Ratzinger va chiarito, perché il cardinale, interpellato a riguardo, specificava che non doveva significare un impossibile tornare indietro a prima del concilio, ma il conseguimento, affermava, di un rinnovato equilibrio entro la cattolicità, che respinte le esagerate aperture verso il mondo moderno senza Dio, troppo accettato nella prima fase post-conciliare, recuperasse i saldi principi della tradizione e i valori per tutti. Fatto che Ratzinger considerava, e questo voglio sottolinearlo, già in atto nella Chiesa di quegli anni Ottanta, rispetto alla quale poteva asserire che era ormai chiusa la prima fase del dopo Vaticano II. Ecco, nel quadro di questo drastico ridimensionamento delle novità portate dal Concilio Vaticano II, ora riassorbite, minimizzate e vanificate entro la recuperata continuità con la tradizione, si colloca il progetto cruciale, e che appunto fu fallimentare, di Ratzinger, avviato già durante il pontificato di Wojtyła e poi centro nevralgico del suo papato, progetto volto ad assecondare e legittimare le componenti tradizionaliste in seno alla Chiesa, cioè il variegato mondo dei critici del Vaticano II, fino a perseguire l'obiettivo di riassorbire e riportare nella comunione ecclesiale quei tradizionalisti che avevano esplicitamente condannato il Concilio e rotto con la Chiesa di Roma, cioè il gruppo della Fraternità San Pio X, facente capo all'arcivescovo Marcel Lefebvre, il quale giunse all'atto illecito di nominare e consacrare quattro vescovi, rendendo perciò inevitabile lo scisma e la conseguente scomunica che gli fu comminata nel 1988 da Giovanni Paolo II, scomunica di quella Chiesa scismatica irriducibile nel suo rifiuto di documenti chiave del Vaticano II e protesa a riconquistare spazio nella Chiesa di Roma nel tentativo di portarla sulle proprie posizioni anticonciliari. Ecco, anche qui voglio segnalarvi un libro per chi fosse interessato a capire veramente queste questioni. C'è un bellissimo libro di uno dei nostri maggiori storici italiani di storia chiesa e di storia religiosa, Giovanni Miccoli, purtroppo deceduto mesi scorsi, La Chiesa dell'Anticoncilio, i tradizionalisti alla riconquista di Roma, un libro illuminante e indispensabile a mio giudizio per comprendere questo punto nodale del pontificato di Benedetto XVI. Del tutto fallimentare risultò infatti questo progetto di Ratzinger, che si tradusse in una serie di vani cedimenti, di atti di perdono e riconciliazione, di concessioni unilaterali, fino a quell'atto che fece tanto scalpore del 21 gennaio 2009, quando Ratzinger stabilì la revoca della scomunica, preceduta da un altro atto alquanto significativo, il motu proprio summorum pontificum del 7 luglio 2007, col quale il Papa, e anche questo è un atto molto importante di queste enormi concessioni che Ratzinger fece ai tradizionalisti, il Papa riconosceva che poteva esserci, accanto alla forma liturgica frutto della riforma del Vaticano II, la nuova forma liturgica legata al Vaticano II, la possibilità di una forma straordinaria di liturgia latina basata sulla messa cosiddetta di San Pio V, cioè la messa del 1570, ovvero sia quella reimpostazione liturgica che dobbiamo negli anni post-tridentini al grande Papa Inquisitore San Pio V. E in tal modo, liberalizzando l'antica forma liturgica e abilitando i tradizionalisti a celebrarla, tradizionalisti hanno avuto la lotta contro la messa in Italia nelle varie lingue nazionali, ma in realtà non era una questione di volere la messa, è solo il discorso della messa in latino per la bellezza del latino, che nessuno può negare che sia magnifica la messa in latino, ma era una, la messa in latino che prevede una celebrazione liturgica profondamente diversa dai criteri della riforma liturgica portata dal Vaticano II, dove le lingue, il fatto che la liturgia sia nelle lingue parlate è un fatto che rientra in un discorso più ampio di una liturgia che non è solo è Actio Christi e Populi Dei, azione di Cristo e del popolo di, Dei, di Dio che celebra, mentre il un prete ministro presiede, quindi è tutta una diversa concezione della messa rispetto alla messa che è ridotta quasi a un fatto privato del prete che la celebra per proprio conto a bassa voce e ogni tanto si gira ai fedeli. Qui ci sono diversi anziani come me che ricordano cos'era la messa prima della riforma liturgica del Vaticano II, con il prete che gira le spalle ai fedeli, ogni tanto si gira a dire Dominus Vobiscum. Ecco, la opposizione, si estrinsecava l'opposizione dei Freviani alla riforma liturgica intorno al discorso del latino, ma è un discorso più ampio contro la riforma liturgica nel suo insieme e la concezione che la sorregge, che adesso ho detto solo con poche battute. Ora, dicevo, in tal modo Ratzinger liberalizza l'antica forma liturgica risalente a San Pio V e consente in tal modo ai tradizionalisti di celebrare quella messa, e questi la celebravano in contrapposizione alla rifiutata riforma liturgica conciliare e opponendosi al messale di Paolo VI, che è il messale appunto predisposto nell'ambito di quella riforma. Tutti atti, dicevo, elargiti senza che dall'altra parte vi fosse ravvedimento e riconoscimento di errori, anzi tutt'altro, la piena rivendicazione c'era da parte loro della sconfessione del concilio e la convinzione trionfante di star portando la Chiesa sulle posizioni anticonciliari, ogni volta puntando ad alzare il tiro verso ulteriori vittorie, senza contare poi, non so se vi ricordate, i fatti anche spiacevoli e imbarazzanti per Ratzinger e per tutto il Vaticano, il fatto che all'indomani della revoca della scomunica il vescovo Lefreviano Richard Williamson non ebbe remore a esprimere le sue posizioni, le sue convinzioni negazioniste dei crimini nazisti e dello sterminio degli ebrei, in linea con quella destra politica oltranzista verso cui questi tradizionalisti sono tutti consonanti. C'è anche un risvolto politico in tutta questa questione, magari non nelle forme così plateali di Williamson, che poi è stato messo a tacere col suo negazionismo, ma in forme più, come dire, più sorvegliate. Ma bisogna dire che l'antisemitismo è un elemento costitutivo di quella cultura tradizionalista integrista. Ecco, i negoziati portati avanti da Benedetto XVI per ripristinare la piena comunione ecclesiale con la fraternità lefreviana cozzarono a un certo punto contro una pretesa a cui Ratzinger non poté cedere, la pretesa cioè che i tradizionalisti avevano che venissero messi in discussione pronunciamenti del magistero intorno alle deliberazioni conciliari, in tal modo attaccando la stessa autorità papale e sconfessando quindi Paolo VI e anche affermazioni di Giovanni Paolo II. Scoglio questo su cui si infranse il disegno di Ratzinger di chiudere lo scisma tradizionalista e nel contempo, come scrive Daniele Menozzi, voglio fare una citazione da un suo libro, restituire piena cittadinanza all'interno della Chiesa alle posizioni antimoderne del cattolicesimo preconciliare. E qui si misura appieno il fallimento della sua politica ecclesiale, da cui scaturì poi appunto la rinuncia al ministero petrino. Una rinuncia che secondo Menozzi segna la sconfitta del tentativo di riproporre, anche se in maniera aggiornata, i moduli precedenti alle intuizioni di Giovanni XXIII e agli indirizzi elaborati dal Vaticano II. Aggiungo come ulteriore punto, spero di non essere troppo lunga, che se l'elezione di Ratzinger avvenne all'insegna di un programma di pulizia e di risanamento rispetto alla denunciata sporcizia e corruzione vigente nella Chiesa e nella Curia Romana, lo dichiarò anche Papa Francesco ricordando il conclave del 2005, dicendo che i cardinali conversero sulla figura di Ratzinger proprio per questo lavoro di pulizia che egli si impegnava a fare. Aggiungo che il pontificato di Benedetto XVI vide invece, come già prima avevo accennato, vide invece accresciuto lo stato di gravissima crisi in cui versava la Chiesa a vari livelli, sia per gli scandali in ambito finanziario e la mala gestione di un sistema economico corrotto e generante corruzione, sia per gli scandali in campo sessuale, dalla doppia vita di molti prelati della curia alla omosessualità diffusamente praticata, ai numerosissimi casi di pedofilia, interessanti anche gerarchie episcopali al centro come nelle periferie, sia per le lotte intestine entro la curia e fra i più stretti collaboratori del Papa entro la segreteria di Stato, guidata dalla, diciamo pure, discutibile figura del cardinale Tarcisio Bertone, che il Papa si era personalmente scelto in quanto era stato un suo fidato collaboratore all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e poi è sempre stato sostenuto e difeso. Situazione estremamente critica all'interno della segreteria di Stato che è culminata, penso che lo ricordiate tutti, con quello scandalo cosiddetto Vatilix, da cui è uscito il libro di Gianluigi Nuzzi nel maggio del 2012, il volume Sua Santità, cioè la fuoriuscita delle carte riservate, si dice segrete, sottratte dal tavolo papale ad opera del maggiordomo Gabriele il Corvo, ma sulla base di un'azione organizzata entro la stessa segreteria di Stato. Ecco, non mi dilungo oltre, se non per rilevare che anche da questo versante emerge con chiarezza l'esito fallimentare di un papato che aveva puntato a ricompattare la Chiesa imponendo una più stretta subordinazione al centro romano papale, diciamo anche una completa dipendenza della riflessione teologica dal magistero, specie teologi morali imbavagliati, un'accentuata uniformità dottrinale e conformità alle direttive del magistero papale, secondo un processo già in atto sotto Giovanni Paolo II, ma con l'apporto allora dello stesso cardinale Ratzinger, visibile, ad esempio, il documento fondamentale in tal senso, almeno questo lo voglio ricordare, il motu proprio del 1998, Ad tuendam fidem, di Giovanni Paolo II, ma che ricalcava un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, un documento su cui, sì, adesso non ho tempo perché vedo che il tempo corre, io devo arrivare anche a dire qualcosa di Francesco. Questo documento, semmai se qualcuno è interessato, poi posso dare delle lucidazioni maggiori, ma era un documento che estendeva oltre misura l'obbedienza che si deve all'autorità magisteriale del Papa, trasformando anche tutti i pronunciamenti espressi dal Papa con una formula che si dice in modo definitivo, l'avverbio definitive. Di fronte a questi i fedeli e anche i teologi, i professori, gli ecclesiastici devono avere lo stesso assenso interiore che si ha per i documenti espressi con il crisma dell'infallibilità, il che ha portato, soprattutto nel campo della teologia morale, a impedire qualsiasi dibattito all'interno della Chiesa, in particolare su quelli che erano i principi non negoziabili che furono al centro delle campagne e azioni che si ebbero nel primo decennio 2000. Un irrigidimento delle posizioni dottrinali e questo ulteriore rafforzamento papale rientrano, ed è l'ultimo punto che voglio dire su Ratzinger, rientrano in quella che è la programmatica lotta senza quartiere condotta da Ratzinger contro quello che egli ha considerato sempre il maggior nemico e male della cultura contemporanea, quel relativismo imperante, addirittura definito con l'ossimoro di dittatura del relativismo, che verrebbe a minare ogni possibilità di aggancio ad una concezione di verità assoluta ed oggettiva e come tale sinonimo di quella modernità distruttiva di valori perenni e di principi immutabili in nome di un individualismo che porta ad elevare la coscienza soggettiva a metro di giudizio per l'autodeterminazione delle regole di vita. E Ratzinger fu sempre preoccupato di vedere la Chiesa al suo interno contagiata da una cultura di tipo relativistico, sia sul fronte del relativismo etico, definito anche soggettivismo in base al quale ci si fa una morale a proprio arbitrio, accampando una presunta libertà di coscienza, sia quello del relativismo religioso o indifferentismo che porta a mettere sullo stesso piano tutte le fedi e a considerare che una religione vale l'altra, oppure anche sia lecito farsi una religione a propria misura. Sono i temi chiave della battaglia culturale condotta da Ratzinger, una battaglia che non ha prodotto gli esiti attesi, questa battaglia per serrare la Chiesa nell'uniformità dottrinale, in obbedienza a quella nozione di verità una e unica, monolitica e immutabile, la cui formulazione spettava al magistero gerarchico che questa verità possiede e custodisce inalterata. Una nozione di verità che ha avuto una estensione senza precedenti in quegli anni, già che ha inglobato anche la dottrina sociale della Chiesa, che è divenuta parte della teologia morale e ha ricevuto una definizione così rigida e vincolante per i credenti, tale da sottoporre ad una torsione insostenibile la stessa idea della libertà di coscienza, fondamentale, sia pure travagliata, acquisizione del Vaticano II, che viene di fatto vanificata dal momento che la coscienza, si diceva, che non perviene a riconoscere la verità proclamata dal magistero, cessa di avere legittimità, è degradata a coscienza non retta. Ecco che Dunque, tutti questi aspetti che ho passato in rassegna mostrano come il progetto complessivo di Ratzinger si è scontrato con una realtà di chiesa che invece è finita in una situazione di sgretolamento, di sbando estremamente difficile, ed ecco appunto il riconoscimento coraggioso e umile di riconoscere appunto che era necessario cambiare timoniere di fronte a una così grave crisi per la Chiesa. Ed è anche un fatto paradossale, perché proprio questo Papa, che è un grande assertore della continuità della tradizione, ha finito per compiere con la sua rinuncia al ministero petrino un atto di per sé innovatore che sancisce proprio una inevitabile cesura, introduce una discontinuità reale nella storia della Chiesa, e probabilmente, gli storici non possono pregiudicare il futuro, ma probabilmente si può pensare che sia una discontinuità irreversibile. Ed è all'insegna, ed ecco arrivo a parlare di Papa Francesco, è all'insegna della discontinuità che si è dispiegato lo svolgimento degli eventi successivi col conclave che ha portato all'elezione il 13 marzo 2013 del gesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, il cui papato sta traghettando la Chiesa Cattolica in una nuova epoca storica. Io ho parlato molto più di Ratzinger per darvi tutti gli elementi per capire ciò che sta cambiando Papa Francesco. È chiaro che io ho un'altra lezione da fare su Papa Francesco, quindi oggi introduco solo un discorso, sapendo che il 6 aprile potrò fare un bilancio del pontificato e sviluppare di più. Adesso voglio sottolineare alcuni punti che valgono a mostrare come fin da subito si è avuta la percezione generalizzata di una assoluta novità che ha accompagnato la persona di questo Papa, che risulta la sua persona peraltro appunto contraddistinta, come già avevo detto all'inizio, da alcuni caratteri inusitati che la pongono in una dimensione di eccezionalità. Appunto, primo Papa gesuita, primo Papa sudamericano proveniente dall'emisfero australe, primo Papa col nome di Francesco, caratteri che poi vengono ingigantiti da una serie immediata di gesti, atti e parole che rappresentano segnali fortissimi di cambiamento, tanto che qualcuno ha potuto subito titolare la rivoluzione dei gesti, uno dei tanti scritti, dei testi scritti e dati alle stampe subito dopo l'elezione, presto moltiplicatisi fino a creare in tempi brevissimi una assai nutrita biblioteca. Ecco, passiamoli brevemente in rassegna questi gesti rivelatori, ricordando almeno i più vistosi col significato che assumono. Lascio da parte il gesto stesso della scelta del nome Francesco, che richiede un discorso a sé piuttosto articolato e che quindi mi riservo di farlo alla prossima lezione. Mi fermo invece a richiamare il modo in cui il neoeletto Papa si è affacciato alla loggia di San Pietro e si è rivolto alla folla che gremeva la piazza e nonché agli spettatori in mondovisione con quel semplice, ordinario saluto: fratelli e sorelle, buonasera, seguito poi dalla richiesta di essere lui benedetto dal popolo prima di impartire la consueta benedizione Urbi et Orbi, e un Papa che si è messo a capochino in silenzio a ricevere la benedizione che saliva dalla folla, e per concludere poi alla fine con quel familiare buonanotte e buon riposo. Segnali forti, dicevo, dalla valenza innovativa. Perché innovativa? Perché Bergoglio ha subito cominciato ad adottare comportamenti che valgono di per sé a togliere sacralità alla figura papale. E nella stessa direzione andava il rifiuto di indossare sopra la veste bianca quegli altri paramenti ed orpelli, prima di tutto la mozzetta rossa, poi la stola pesante, che poi erano invece tanto cari al predecessore, che simboleggiano la regale sacralità del pontefice, anche quelle insegne ereditate dal potere imperiale romano, con tutti quegli addobbi rossi che ricordano il colore della classe senatoria dell'imperatore romano. Sono tutti segnali di una tradizione del papato come esercizio di potere e di potere sacrale. Il vestiario dunque ridotto all'essenziale, mantenendo anche le proprie normali scarpe nere, ricorderete l'effetto che hanno fatto quando i papi hanno queste pantofoline rosse, e scalpore ha suscitato, come ha suscitato scalpore, il fatto del primo viaggio, quando si vede il papa che si porta la sua borsa, la sua cartella, no? Sono tutti, voglio insistere, non sono gesti di folklore, né solo gesti che indicano capacità di comunicazione, come è stato detto, sono gesti simbolici pregnanti ad indicare un mutamento di stile di vita al vertice della Chiesa, un modo inedito di esercitare il ministero petrino, appunto privato di quell'aura sacrale e delle insegne del potere, che ha subito colpito e anche suscitato voci critiche e allarmate da parte di chi teme l'eclissi, appunto, di questo potere ierocratico papale, e non solo fra i devoti cattolici, ma anche fra quegli atei, devoti o atei bigotti, ideologicamente interessati alla conservazione della Chiesa come istituzione di potere nella società per il mantenimento della cosiddetta civiltà cristiana. E aggiungiamo che Bergoglio si è presentato ai fedeli anche, un altro aspetto che va sottolineato, come vescovo di Roma, nel momento che ha detto i fratelli cardinali sono venuti a prendermi dalla fine del mondo, si è presentato a quel popolo di Roma come vescovo di Roma, sottolineando dunque che egli è papa in quanto vescovo di Roma. È un papa che ha compiuto poi subito il gesto eclatante, che è di rottura rispetto alla tradizione, di non abitare nel palazzo apostolico, bensì nella residenza di Santa Marta, che è la foresteria dove alloggiano quanti sono di passaggio in Vaticano, dove erano ospitati gli stessi cardinali del conclave, gesto che racchiude in sé più significati, e ha del resto ricevuto dal Papa stesso varie spiegazioni, adesso non mi dilungo, ma che in ogni caso si inquadra nel radicale cambiamento di stile di vita adottato da questo Papa, un cambiamento che è anche un continuo monito e una implicita sollecitazione verso i prelati del Vaticano e della Curia. Comporta pure questo una chiara scelta di campo contro le forme di pompa, vanità, lusso e mondanità vigenti in Vaticano, sferzate con parole dure da un Papa che ha scelto di condurre una vita agli antipodi, improntata a vera sobrietà, parsimonia e semplicità, giungendo anche a sottrarsi alle non gradite manifestazioni mondane in uso nei palazzi vaticani. E qui voglio citare un altro gesto esemplare, compiuto in occasione di quel concerto tenuto il 23 giugno del 2013 nella sala Paolo VI, concerto disertato dal Papa, che ha lasciato vuota la sedia a lui riservata. Quella sedia vuota, che molti giornali hanno poi fotografato, quella sedia vuota divenne un messaggio parlante che chiariva in modo eloquente il rigetto da Papa di Francesco degli appuntamenti della mondanità ecclesiastica della Curia e l'inversione di rotta che col suo papato proponeva. Ecco, un ultimo gesto rivelatore dal valore programmatico voglio ricordare, facendo riferimento alla meta scelta dal Papa per il suo primo viaggio apostolico. La piccola isola di Lampedusa, dove si recò l'8 luglio del 2013. I viaggi papali, come immagino sapete, da Paolo VI in poi sono iniziati i viaggi papali, e poi con Giovanni Paolo II si sono moltiplicati e sono stati anche molto enfatizzati. I viaggi papali sono tutti viaggi strategici di un leader mondiale, e anche questo di Francesco lo è, ma secondo una prospettiva rovesciata, per cui scegliendo quel luogo periferico e marginale, ma che racchiude in sé tutto il dramma delle odierne migrazioni e le indicibili tragedie dei naufraghi e dei disperati che rischiano la morte in quel braccio di mare del Mediterraneo, il Papa, facendo questo, ha detto a chiare lettere, senza bisogno di alzare la voce, da che parte intende stare: dalla parte di quei nuovi, chiamiamoli così, dannati della terra, che sono da lui messi al centro, in primo piano, sottratti con ciò quella che Francesco ha denunciato come la globalizzazione dell'indifferenza. Dunque, gesti pregnanti, rivelatori di uno stile nuovo, consapevolmente adottato da Papa Francesco, e come mi pare si possa desumere da un passaggio dell'intervista che è stata pubblicata il 19 settembre del 2013 nel quindicinale dei Gesuiti e la Civiltà Cattolica, intervista che era stata concessa dal Papa al direttore gesuita Antonio Spadaro nella seconda metà del mese di agosto, che poi appunto viene pubblicata nel settembre. Da un passaggio di quell'intervista emerge, a mio giudizio, una chiave di lettura che vale a spiegare bene la portata programmatica dei gesti, anche di quelli più dimessi e sommessi, compiuti da Papa Francesco, perché quei gesti si inquadrano in un modo di procedere intento, che è il suo, vi leggo, è un suo passaggio, intento a fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande e aperto a Dio e agli altri, il che significa, scriveva, valorizzare le cose piccole all'interno di grandi orizzonti. E quali sono questi grandi orizzonti? Quelli stessi di Dio, cioè, afferma il Papa, a partire dal suo punto di vista. Questo è il suo stile, il modo di procedere. Ecco che, pur avendo davanti agli occhi, dice il Papa, la dimensione massima, si sceglie di agire su una dimensione minima. Si possono avere, dice ancora il Papa, grandi progetti e realizzarli agendo su poche minime cose, come anche usando mezzi deboli che risultano più efficaci di quelli forti. Ecco, da questo modo di procedere si capisce che Bergoglio non è il Papa preoccupato di enunciare fin dall'inizio grandi piani pastorali, grandi progetti globali di riforma, linee programmatiche di pontificato, ma tutto questo è annunciato e prospettato attraverso i gesti compiuti e le relative parole pronunciate, attraverso la stessa totalmente inedita figura di Papa che ha fin da subito proposto, e dove questo richiamo alle avere cose piccole che si vanno, ma perché sia chiaro che c'è una prospettiva ben più ampia, una prospettiva che il Papa dice viene se si sta in che cosa? In atteggiamento di ascolto, di preghiera, di contemplazione, stando sempre alla presenza del Signore che guida verso questi orizzonti più avanzati, ma insieme, aggiunge il Papa, stando sempre ad ascoltare le cose che accadono, a guardare la realtà, il sentire della gente, specialmente i poveri, con attenzione rivolta ai segni dei tempi. E l'espressione segni dei tempi ci ricorda la figura, perché la dottrina dei segni dei tempi la dobbiamo a Papa Roncalli, a Giovanni XXIII, che è la figura a cui per certi versi e in certa misura si può accostare Papa Francesco, anche se poi ci sono molte differenze, come avremo modo di vedere, ma voglio appunto concludere richiamando che se c'è un precedente, questa è la figura di Giovanni XXIII, un Papa che ha del resto dovuto subire, come avviene oggi per Francesco, attacchi, resistenze ed opposizioni, e che è stato comunque oggetto di riserve non da poco, espresse anche nella forma di ridurne l'apporto, ad esempio dicendo vale solo sul piano pastorale o del concreto esercizio del ministero, ridimensionare l'apporto dicendo che non ha una grande statura sotto il profilo intellettuale e teologico. Questo si disse di Giovanni Paolo II e si è detto più volte di Papa Francesco, e a questo è collegata anche l'ultima spiacevole vicenda che ha portato il prefetto Viganò, segretario della comunicazione a Segreteria Vaticana, a dare le dimissioni, che poi se volete ne parliamo. Ma è un tema che ritroviamo negli attacchi a Papa Francesco di non avere un grande profilo intellettuale e teologico, oppure di enfatizzare quei tratti umani che nel caso di Giovanni XXIII facevano parlare del Papa buono. Papa buono, ma sembra dire è solo buono come un buon parroco, ma non andiamo oltre, non sa fare il Papa. Ecco, tutti aspetti che ritroviamo presenti anche nell'attuale vulgata relativa a Papa Bergoglio, con l'aggiunta di sottolinearne la grande capacità di comunicazione, che probabilmente c'è, non c'è dubbio, ma come a voler ridurre a pura apparenza mediatica quella che invece è la sostanza di forte portata innovatrice del suo pontificato, che certo va letto, ed è l'ultima cosa che dico, va letto come ripresa di un cammino che è rimasto interrotto, quello appunto iniziato da Giovanni XXIII e dal Concilio da lui voluto e convocato. Tantum aurora est, aveva detto Papa Roncalli inaugurandolo, soltanto l'aurora di un nuovo giorno che in verità poi non aveva potuto risplendere, ma che ora, dopo oltre 50 anni, ci si presenta in una nuova e in luce piena attraverso gli atti, i gesti, le parole di Papa Francesco, che rendono visibile la svolta in atto, quella svolta che molti si attendevano dal Vaticano II, ma che non è realmente avvenuta in passato. Ecco, lo scontro che si verificò nel Concilio e dopo il Concilio, uno scontro che non va, di cui non va data un'interpretazione minimale, perché è uno scontro che rivela modi diversi e contrapposti di pensare e vivere il cristianesimo e la Chiesa. Lo scontro si manifesta tuttora appunto nelle aspre critiche, nella lotta dura cui si assiste contro Papa Bergoglio. E magari sono proprio i cattolici attivi, zelanti, è molto più diffuso negli ambienti cattolici la critica a Papa Bergoglio, un Papa che ha decisamente riportato in auge l'ispirazione del Vaticano II e sta spingendola molto in avanti, e dall'altra del resto il mondo è talmente cambiato da allora, per cui si va verso una trasformazione ben più profonda di quella del passato, auspicata, profilata nel passato, una trasformazione profonda proprio del modo di intendere la vita e la missione della Chiesa, che introduce quella che a me pare una vera e propria inversione di marcia, che vedo del tutto inedita e come cercherò di illustrare nella prossima lezione.